Buongiorno a tutti. In queste domeniche prima del Natale, come ogni anno, vi invito caldamente ad andare per presepi. E voi sapete, tra pochi giorni ne verranno inaugurati di ogni tipo, di ogni genere, un po' in tutti gli angoli del nostro Varesotto. Ma oltre ai presepi tradizionali, perché non andare a cercare anche affreschi, tele, dipinti o bassorilievi nei quali è rappresentata la Natività? Perché non è vero che nel nostro territorio mancano opere d'arte, anzi, magari sono meno famose, meno conosciute di altre, come le nostre chiesette sono meno famose dei grandi santuari o delle grandi basiliche, ma c'è ancora tanto tanto da scoprire appena a due passi da casa nostra. Per questo con noi oggi abbiamo la professoressa Paola Viotto. Ciao Paola.
Ciao Annalisa e saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Autrice insieme ad altri ricercatori di un libro che è proprio bello ed è dedicato a un pittore originario del Varesotto. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire come mai un libro dedicato a questo Guglielmo da Montegrino. Ce lo racconta la professoressa Carolina De Vittori, che è presidente dell'Associazione Amici del Piccio di Montegrino. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti.
Allora ci spieghi perché questo libro, che fra l'altro è veramente bello.
Allora, l'idea di pubblicare questo testo ci è venuta a seguito di due affreschi di Guglielmo da Montegrino che noi possediamo in una delle piccole chiese che lei menzionava prima, sopra il villaggio di Montegrino stesso. Due piccoli affreschi che non sono particolarmente eclatanti, ma che ci hanno incuriosito e che ci hanno poi indotto a condurre una ricerca dapprima su testi già pubblicati e poi ci è venuta un po' l'idea di decidere di parlare di questo pittore nato a Montegrino in un testo monografico, perché ancora non era stata pubblicata nessuna monografia che lo riguardasse.
Quindi, quindi è proprio una novità nel campo della ricerca artistica e storica.
Diciamo che altri personaggi come la professoressa Viotto, altri studiosi già avevano pubblicato in vari testi scoperte riguardanti Guglielmo da Montegrino, i suoi affreschi in particolare. Mancava però un testo che riassumesse un po' tutta la sua opera e la nostra intenzione è stata quella di radunare i suoi affreschi in un'opera unica, ma non solo, di cercare anche di conoscere meglio questo artista per quanto riguardasse la sua vita, la sua famiglia, e su questo ci ha dato una grossa mano l'aiuto di altri due ricercatori, l'ingegnere Frigerio Di Luino e l'amico Beppe Galli, che hanno arricchito la parte documentativa degli affreschi con una ricerca storica che racconta un po' la storia del paese di Montegrino e della vita di quell'epoca, siamo fra la fine del 400 e l'inizio del 500, con documenti estremamente interessanti.
Il libro è molto bello sia per le riproduzioni fotografiche, ovviamente, perché belli sono gli affreschi, quindi belli sono le riproduzioni, ma anche per il testo. Però lei mi raccontava che state facendo una ricerca interessantissima, non soltanto sulle chiese, gli affreschi e quindi sui pittori che hanno affrescato queste chiese, ma anche sulle cappelle devozionali, sugli affreschi, sulle case, sempre nella zona del vostro comune.
Sì, esattamente, perché abbiamo scoperto da un censimento effettuato nel 1982 che nel comune di Montegrino ci sono ben 140 affreschi dipinti fra la fine del XVI secolo e l'epoca attuale da pittori più o meno conosciuti, più o meno validi. Sono affreschi di carattere soprattutto devozionale che si trovano parte sui muri delle case esterne o qualcuno anche all'interno e molti in cappelle edicole sparse nei prati o sulle vie verso luoghi di processioni di culto. Per cui prendendo come spunto il censimento effettuato nell'82 abbiamo pensato di estrapolare da questo censimento tutte le immagini delle cappelle e degli affreschi presentati in quell'epoca, in modo tale che l'immagine fosse ancora quella dell'82, quindi visibile, sì, perché oggi purtroppo molte si sono perse e deteriorate, e utilizzarle per il momento semplicemente mettendole sul sito internet dell'associazione, ma con l'intenzione anche di eventualmente l'anno prossimo pubblicare un testo che possa raccogliere e conservare nel futuro le immagini di questa devozione popolare e di questo percorso fatto attraverso i secoli di pittori che hanno lasciato la loro traccia, richiesti da persone di grande fede che magari lavoravano presso il comune o lavoravano all'estero, e quando tornavano volevano ringraziare un po' anche i santi, la Madonna, perché soprattutto questi sono i soggetti rappresentati, per il loro lavoro e per il loro ritorno presso la famiglia.
Ma questo è un bellissimo progetto, quindi quando comincerà ad avere qualche forma più concreta ne parleremo senz'altro. L'ultima cosa che le chiedo, professoressa, visto che lei è la presidente dell'associazione, come è possibile recuperare questo testo che presentiamo tra poco con Paola Viotto, che è intitolato Guglielmo da Montegrino, pittore tra tardo gotico e rinascimento, che è stato pubblicato a cura della vostra associazione culturale?
Esatto, allora il testo è disponibile presso l'associazione, quindi basta andare sul sito dell'associazione www.ilpiccio.it e si trovano le indicazioni presso le quali ci si può rivolgere per avere il testo. Non chiediamo una cifra specifica perché l'associazione è senza scopi di lucro, ma chi volesse lasciare un'offerta sarà utile per poter continuare i nostri lavori di ricerca e di valorizzazione di tutti questi piccoli tesori che abbiamo scoperto nel territorio di Montegrino, del Verpano e della Valtravaglia.
Bel lavoro, complimenti veramente, vi auguro davvero buon lavoro. Allora io ringrazio davvero la professoressa Carolina De Vittori, che è presidente dell'associazione culturale Il Piccio di Montegrino, e senz'altro ci risentiremo. Grazie.
Grazie a voi e anticipo gli auguri per la fine dell'anno e un buon Natale. Grazie a tutti.
Oh,
Ed eccoci ancora a parlare di questo libro, Guglielmo da Montegrino, pittore tra tardogotico e rinascimento. Ma non vi deve spaventare questo sottotitolo, perché in realtà, come ci spiegherà adesso la professoressa Viotto che è qui con noi, si tratta di un libro che è facilmente consultabile e anzi io ho trovato, a parte il formato che non è proprio tascabile, diciamo, ecco, però diciamo che in uno zaino ci sta, non è neanche troppo pesante, perché ha questa sorta di divisione in schede per ogni chiesetta dove si trovano gli affreschi di Guglielmo o attribuibili a Guglielmo, per cui ci può anche seguire questo libro nelle nostre passeggiate nelle valli del Varesotto. Allora Paola, io prima di tutto ti chiedo, ma perché è importante secondo te, che sei una studiosa di lunga data dell'arte e in particolare dell'arte nostra, perché è importante la riscoperta di un pittore che in fondo è un pittore minore, perché questo faceva pure il notaio, per cui ecco, non era Michelangelo.
No, non era Michelangelo, ma bisogna sempre ricordare che la storia dell'arte non è fatta soltanto dai grandissimi nomi, dalle nostre parti più o meno, dalla stessa zona, perché era di Dumenza, viene fuori ad esempio Bernardino Luini, che è un nome di assoluto rispetto, ma c'è anche tutto un tessuto alle spalle di questi grandissimi nomi, tutta una serie di artisti che noi chiamiamo minori forse perché, essendo in Italia, siamo un po' viziati dalla quantità di cose che abbiamo, e quindi siamo così affascinati, come è giusto che sia, dai grandi, che a volte ci dimentichiamo quello che sta loro intorno, cioè il contesto, il territorio. Da questo punto di vista, se posso permettermi di dirlo, sono più bravi i nostri vicini ticinesi, perché in questi giorni si è aperta Arancate, Pinacoteca Zust, una mostra molto bella dal titolo Rinascimento ticinese, parte seconda, copre più o meno gli stessi anni in cui viveva Guglielmo, e diciamo che la star di questa mostra, curata da Giovanni Agosti, che è un grandissimo studioso, e la star è un pittore varesino che è Francesco Tatto, o De Tatti come dice qualcuno, e che a Varese è abbastanza trascurato, invece è il centro di questa mostra molto interessante, che merita di essere vista, dura fino a febbraio, quindi c'è
tempo.
Diciamo che c'è
magari
tempo.
Poi quando tu vai poi torni e ce la racconti, così ci viene voglia di andare.
E quindi vale la pena di dare un occhio ai grandissimi, mancherebbe altro, ma vale la pena anche di dare un occhio a queste persone che rispondevano a un bisogno di immagini che la società del loro tempo aveva. Certo, Guglielmo è un personaggio un po' particolare. Noi ci siamo abituati, noi moderni, a vedere l'artista come una persona geniale, estremamente creativa, magari un po' controcorrente, provocatoria, e un'idea di artista che tra l'altro nasce proprio in questi anni tra Gotico e Rinascimento. Pensiamo a Leonardo, certo, che è un altro contemporaneo del nostro Guglielmo. Invece qui siamo di fronte a un pittore che è ancora un po' un pittore nel senso quasi medievale del termine, cioè un produttore di immagini, quasi medievale oppure molto 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 moderno, nel senso che è il genere di persona che oggi farebbe il grafico pubblicitario, il regista cinematografico, piuttosto che disegnare, progettare videogiochi o cose di questo genere, un produttore di immagini che andava incontro ai desideri, ai bisogni di una società di cui lui stesso peraltro faceva parte, perché lui viene da una famiglia importante nella piccola società della Val Travaglia, una famiglia ad esempio di Mugnai. Il Mugnaio nella società preindustriale era una figura di notevole peso, era un uomo istruito, difatti faceva anche il pronotaio, cioè assisteva i notai nella stesura degli atti, maneggiava il latino molto bene, aveva anche un patrimonio fondiario che amministrava in maniera molto oculata, aveva una famiglia di cui si è preso cura con dei figli, uno dei quali probabilmente ha continuato l'attività paterna, quindi era un personaggio a tutto tondo, non certo un artista bohemien come immaginiamo noi oggi.
Ecco, però è interessante questa cosa, perché tu dicevi sono produttori di immagine che rispondono a un bisogno di immagini, e in effetti, se noi ci pensiamo, quello che è adesso un muro di una chiesa, metti del 1200, del 1300, e tu vedi le lastre di pietra, ma in realtà se potevano le dipingevano queste.
Certo, è un'idea nostra
le illustravano, sì, insomma.
Che i muri delle chiese debbano essere di pietra vista è un'idea molto, molto nostra, loro dipingevano. La chiesa era anche il luogo dove era più facile vedere delle immagini. Certo, parliamo di un mondo in cui non esisteva la televisione, il cinema, i cartelloni pubblicitari, non parliamo di internet evidentemente. E quindi la chiesa, anche la casa, i muri delle case erano il luogo su cui si dispiegavano le immagini. Il problema semmai è che le immagini delle chiese, nonostante tutto, si conservano meglio di quelle nelle case, e dico nonostante tutto perché in realtà di quello che ha dipinto Guglielmo, ma di quello che ha dipinto il grande Tatti che citavo prima, o Gallino da Varese, Antonio da Tradate, pittori di questo periodo, ci rimane un decimo, forse di meno, perché la maggior parte di quello che loro hanno fatto in realtà nel corso dei secoli è andato perduto. Quindi ragioniamo sui frammenti di un grande naufragio in qualche modo. Eppure e quanto basta per avere un'idea di un mondo veramente affascinante, aprire una finestra su un mondo diverso dal nostro, ma con delle tante somiglianze con quello che può essere il nostro, le esigenze della vita quotidiana, le paure, le speranze, tutto quello che caratterizzava la vita di allora, ma che caratterizza un po' anche la vita di oggi.
Dios.
Grazie ancora con Paola Viotto. Stiamo parlando di Guglielmo da Montegrino, pittore del fine 400, abbiamo detto che...
Tra 400 e 500, sì.
Ecco, e di questo bel libro che è stato editato a cura dell'Associazione Culturale Amici di Giovanni Carnovali, detto Il Piccio di Montegrino. Ma dove si possono vedere questi pochi e pochi, insomma, rispetto alla sua produzione, come dicevi tu, affreschi che sono rimasti ancora ammirabili?
Allora, lui, per quello che noi ne sappiamo, ha lavorato su una zona molto ristretta, che era quella della Val Travaglia. Quindi lo troviamo a Montegrino, evidentemente, che era il suo paese natio, a Voldomino, a Luino, a Brezzo di Bedero. Poi abbiamo una puntata al di là del lago, a Viggiona, e questo è interessante perché probabilmente, prima di tutto perché ci fa vedere che all'epoca il Lago Maggiore non era un confine ma un elemento di unione. Probabilmente era più facile andare da Montegrino a Viggiona, certo, che quanto fosse venire a Varese,
perché
si attraversava per via d'acqua. È probabile che lui di là abbia fatto anche altre cose di cui adesso noi non sappiamo. La scoperta dell'affresco di Viggiona si deve ad esempio a Pierangelo Frigerio, che è uno degli autori di questo libro. Ha fatto anche una puntata in diocesi di Como, cioè a Viconago, ma Val Marchirolo, che però, se noi andiamo a vedere, anticamente in linea d'aria vicinissimo a Montegrino, anticamente si raggiungeva da sentieri molto più veloci,
che non la strada
che, non la strada che dobbiamo fare noi adesso.
Sì.
E quindi ha lavorato in una zona molto ristretta, che era la stessa in cui c'erano i suoi interessi familiari, patrimoniali, professionali. E in quest'area così ristretta abbiamo però tutta una serie di opere, in alcuni casi cicli interi nelle chiese, ad esempio a Brissago Val Travaglia, che è sicuro suo. Lì abbiamo persino il contratto con cui gli uomini di Brissago, cioè la comunità proprio di Brissago, gli ha chiesto di fare gli affreschi, spiegandogli anche nel contratto punto per punto tutto
cosa
quello
doveva
che
fare,
sì, proprio in maniera molto dettagliata.
E già da questo si vede che non è un artista tipico, perché gli artisti, compresi gli architetti, non puoi mai dirgli che cosa vuoi tu, ma dicono lasci fare a me.
Allora, lui invece no, ha firmato questo contratto e si è tenuto molto strettamente a questo contratto, tra l'altro un contratto in cui i committenti continuavano a scrivere e fai questo pro ultimo risest, cioè come si fa di solito, cioè per piacere non avere delle alzate,
ecco,
di ingegno. Ecco. Accanto a queste opere, questi cicli più grandi, e secondo me non è firmato, ma ne sono sicura per ragioni stilistiche, quantomeno l'abside minore della collegiata di Brezzo di Bedero, dove c'è la cattura di San Vittore, e probabilmente una collaborazione all'abside maggiore. A parte questi grandi cicli, dicevo, ha fatto anche tutta una serie di immagini più immagini singole, diciamo, votive, in chiese, come a Voldomino, la bellissima Madonna di Loreto, oppure quelle cappelline che c'erano una volta lungo la strada, come la Cappella della Pianca a Dumenza, un'altra cosa all'interno di una chiesa in San Michele al Monte, sopra le montagne,
che
appunto,
bella,
della Val Travaglia, una Madonna del Latte molto bella. Quindi c'è una doppia produzione di cicli molto grandi che lo impegnavano per lungo tempo, il contratto per Brissago e anche quello per Roggiano, dove però gli affreschi non ci sono più, gli davano un anno e mezzo di tempo per finire il lavoro. E altre cose invece molto più veloci, ad esempio abbiamo due affreschi firmati nell'agosto del 1517, a una settimana l'uno dall'altro, uno a San Michele al Monte e l'altro giù a Ligurno, che tra l'altro è una strada anche piuttosto dritta, quindi era uno che lavorava
tanto, sì,
lavorava
sì,
parecchio, diciamo. E Tutto questo, dicevamo, concentrato però, per quanto ne sappiamo fino adesso, in una zona molto ristretta. Difatti lui continuava a firmarsi Guglielmo da Montegrino, ci teneva, anche se poi la famiglia da cui veniva era Iotti, e erano talmente tanti che con la generazione dopo il suo ramo diventa Jermoli. Quindi a volte si firma in maniera lunghissima citando tutti i cognomi,
no?
Il nome del padre, il nome del nonno, che è una cosa simpatica che fa vedere proprio il suo radicamento nel territorio.
Ecco, tra questi affreschi in queste piccole chiese abbiamo visto che a Viconago c'è una natività, anzi proprio un piccolo presepe.
Sì.
Ecco, allora ce lo racconti, vediamo se riusciamo a far immaginare i nostri ascoltatori questo, che poi si può visitare tranquillamente, no? Basta andare a Cadegliano Viconago. La chiesa qual è?
La chiesa di Sant'Antonio è normalmente chiusa tranne nelle festività, ma si può chiedere al proloco di aprire, non ci sono problemi, e verrà aperta per la festa di Sant'Antonio. Adesso ci portiamo avanti ormai.
Siamo avanti a metà gennaio.
Fino a gennaio. E qui lui ha affrescato un abside, anche qui non è firmato, ma siamo abbastanza certi, un abside della chiesa mettendo la crocifissione sul fondo, Cristo tra gli evangelisti nella volta, quindi le cose importanti, centrali della fede cristiana nei punti più importanti dell'architettura. Poi su uno dei muri laterali è rappresentata proprio la Natività, sotto ci sono gli apostoli e poi sotto ci sono anche i lavori dei mesi, perché la vita di tutti i giorni, il tempo proprio della vita quotidiana, dei lavori agricoli data l'epoca, entra anch'esso nella chiesa in qualche modo, è anch'esso sacro.
Ecco, spiega bene questa cosa dei mesi, perché io l'ho scoperta anch'io non tanti anni fa. Pensavo che nelle chiese si facessero solo affreschi a tematiche religiose, quindi sui santi, la vita di Gesù, la vita della Madonna, mentre invece abbiamo visto che ci sono queste, come dire, strips, queste strisce, no?
Sì.
In cui il pittore cosa fa?
Allora, nello zoccolo, cioè proprio nella parte bassa della zona intorno all'altare, rappresenta i lavori agricoli che si svolgono nei 12 mesi, ognuno di questi normalmente associato a un apostolo, quindi 12 mesi,
ma 12, che bello.
12 apostoli. Anche questa è una tradizione medievale, perché la rappresentazione dei lavori dei mesi, andiamo sulle cose grandissime, San Marco Venezia, oppure Parma, il battistero del grande Antelami, è una tradizione medievale, è un'idea che il tempo dell'uomo e il tempo di Dio siano strettamente collegati, non esiste il tempo del sacro, poi uno esce di chiesa e incomincia il mondo della vita quotidiana, degli affari di tutti i giorni, è tutto ricondotto una profonda unità. E quindi in basso è quello che è il lavoro dell'uomo, poi ci sono gli apostoli che sono quelli che hanno trasmesso la fede, poi su si sale e si arriva alle scene evangeliche, poi in cima a Cristo, a rappresentazione di Cristo oppure di Dio Padre a seconda dei casi. Tra le scene evangeliche di Viconago, quella che è conservata, si vede molto bene, è appunto quella della Natività, un po' rovinata dal fatto che a un certo punto hanno ingrandito una finestra
e hanno tolto un pezzettino.
Che purtroppo è il pezzettino in cui c'era il bambino. Il bambino è rappresentato per terra con la Madonna inginocchiata davanti che lo adora, gli angeli intorno, l'asino e il bue, che sono assolutamente inevitabili, perché l'asino rappresenta i pagani, che non erano poi così particolarmente intelligenti delle cose di Dio, e il bue, secondo la tradizione, proprio i padri della Chiesa, rappresenta il popolo ebraico che ha portato il giogo della legge, quindi Cristo è venuto
cosa.
Per tutti, no?
Certo.
per i pagani e per gli ebrei. e poi abbiamo dietro un San Giuseppe che fa questo gesto molto bello di ripararsi in qualche modo la vista con la mano da questo splendore che
proviene dal bambino.
Sì, proviene dal bambino che... E purtroppo nella parte persa, a parte il fatto che abbiamo perso il bambino, si vede solo sono sui piedini, è probabile che ci fosse un po' più in là anche l'annuncio ai pastori, e in alto, cosa molto bella, ci sono gli angeli con un cartiglio, gli angeli che cantano, e non cantano soltanto il tradizionale pace in terra, Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Dio ama, ma anche il testo di un'antifona mariana, meglio di un mottetto, che racconta le gioie della Madonna, di cui la gioia più grande è appunto di aver partorito Cristo. Difatti comincia rallegrati, o Vergine, Madre di Cristo, tu che sola hai meritato di portare la salvezza del mondo. Quindi,
ecco. Quindi Guglielmo faceva delle specie di fumetti.
Sì, ci sono, si può dire, diciamolo anche così.
L'abbiamo detto in maniera, proprio l'ho detto in una maniera di un volgare terrificante, però.
No, ma è così, ci sono nelle sue opere sempre, anzitutto delle didascalie, cioè ci sono gli apostoli, sopra o sotto l'apostolo c'è il nome che lo identifica, ma anche ci sono dei fumetti, nel senso che spesso i personaggi portano dei cartigli, queste lunghe strisce di carta che a noi moderni sembrano scontrini, no? Svolazzanti. Nei cartigli ci sono le parole che il personaggio dice. Ad esempio, gli apostoli dicono il credo, cioè portano dei cartigli, ognuno di loro recita un versetto del credo. Gli angeli cantano la gloria a Dio nell'alto dei cieli, ma anche questo mottetto della Madonna. Un'altra scritta molto bella è non a Viconago ma a Voldomino, sotto l'affresco della Madonna di Loreto, e riporta il testo di una delle preghiere mariane più antiche, che è il Sub Tuum Presidium, sotto la tua protezione, che è l'antifona mariana che il Papa tra l'altro ha chiesto di pregare durante il mese di ottobre, il mese scorso. E sotto questa immagine della Madonna abbiamo riportato questa preghiera, il nome del committente, che era un Badi, Jacopo Badi, un cognome che c'è ancora adesso a Voldomino, e poi sotto la firma dell'artista e la data.
Che carino, così noi sappiamo che questo è suo. Però questo fatto che lui scrivesse, e tu mi dicevi che le scriveva con cognizione di causa,
certo.
No, cioè le scritte non copiate pedestremente da un testo, mm-hmm. ma indica proprio questa sua cultura, insomma, a un certo livello.
Sì, ha una bella scrittura gotica. Questa è un'epoca in cui tanti scrivevano già in capitale epigrafica, cioè in stampatello un po' classicheggiante. Lui scrive ancora una bella scrittura gotica, la stessa che usava quando firmava i documenti. Non fa errori, mette molte abbreviazioni come si usava all'epoca, non fa errori di grammatica, quindi sapeva quel che stava facendo. Tra l'altro, appunto, Frigerio e Beppe Galli, che sono i due che hanno fatto la ricerca archivistica,
certo.
Che sono due persone straordinarie con cui io lavoro, mi hanno insegnato tantissimo, ho lavorato molto bene, hanno pubblicato anche tra le varie immagini del libro la firma di Guglielmo, perché hanno trovato dei documenti in cui lui aveva posto la sua firma come pronotaio, cioè come assistente del notaio, e aveva una bella scrittura documento.
Quindi abbiamo proprio riscoperto e fatto un breve e semplice ritratto di questo pittore che forse, di cui forse si conosceva solo il nome magari, o magari qualcuna di queste immagini più vista, più, perché in una chiesa che era magari sì, più frequentata.
La collegiata sicuramente sono affreschi noti da tempo, quella del Carmine di Luino, dove c'è una Maddalena, anche quella era conosciuta, però forse, come diceva Carolina De Vittori prima, è la prima volta che si cerca di mettere assieme tutte le opere fatte da lui, anche se sicuramente ne mancano, sicuramente ha dipinto molto di più e magari chissà
salterà fuori qualcos'altro. Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, intanto io ringrazio tantissimo la professoressa Paola Viotto che insieme a Pierangelo Frigerio, Beppe Galli ha scritto questo libro Guglielmo da Montegrino, pittore tra tardo gotico e rinascimento, che è a cura di Carolina De Vittori che abbiamo ascoltato prima, e ricordiamo che per avere il libro, che purtroppo non è in vendita, bisogna andare sul sito che è www.ilpiccio.it oppure www.montegrino.it, perché poi ci sono tutti i riferimenti, e lì trovate la possibilità di prendere questo libro che non ha un costo, cioè è gratuito, ma naturalmente se volete fare un'offerta all'associazione che fa tutte queste belle cose sarebbe una buona cosa. Allora io saluto gli ascoltatori, saluto te Paola, grazie mille, saluto Vladimir che ringrazio per la pazienza e l'assistenza tecnica indispensabile, e a tutti voi do appuntamento martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse frequenze.
E io vi saluto tutti, come piacere, arrivederci.